da quella volta.
In fondo era naturale che praticassi la marcia. Tutta la mia gioventù è stata una lunga marcia. Prima alla ricerca di un posto in cui stabilirmi definitivamente, e poi verso un'affermazione sportiva che costituisse un motivo di riscatto per me ed idealmente per tutti coloro che ho dovuto lasciare e che ho perso dalla mia terra d'origine. A parlare uno dei più grandi protagonisti della storia dell'atletica italiana, Abdon Pamić, medaglia d'oro di bronzo olimpica, varie volte campione d'Europa, vincitore dei Giochi del Mediterraneo e con all'attivo 40 titoli italiani su varie distanze. Ma oltre che della storia sportiva, Pamić è stato un protagonista anche della grande storia tout court, come si può intuire già dal suo stesso luogo di nascita, Fiume, l'attuale Rijeka, città da sempre multietnica, oltre che bellissima, in cui cognomi ed identità si scambiano e si incontrano, dove i nomi stessi finiscono per compendiare storia, cultura, geografia. Un mosaico che rifugge da qualsiasi tentativo di etichettamento, e in cui l'unica traccia identitaria è quella della storia plurisecolare della città. Una storia che però si spezza quando sull'Europa si abbatte la scure del nazionalismo. È appunto da Fiume che parte la lunga marcia di Abdon, nome che deriva dalla tradizione ebraica e che è traducibile come servo del Signore, dove nasce il 3 ottobre 1933. La storia della sua città è inscindibilmente legata al suo porto e alla sua posizione geografica, da sempre crocevia di commerci e di popoli, che le conferisce la sua tipica peculiarità di centro di incontro e di confluenza di gruppi etnici diversi. Italiani, slavi, principalmente croati e sloveni, magiari, germanofoni, greci, oltre ad una nutrita comunità ebraica di varia provenienza. Tale prerogativa le consente di ottenere diversi benefici in epoca asburgica, quali l'istituzione del Porto Franco nel 1719 e lo status di città autonoma all'interno del Regno Asburgico d'Ungheria fra il 1779 ed il 1867. L'avvento dei processi nazionalistici che da metà 800 in poi scuotono l'Europa sembra inizialmente non scalfire più di tanto gli equilibri della città, fino alla dissoluzione dell'impero asburgico con la conclusione della Prima Guerra Mondiale e la costituzione del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, prima entità politica nazionale slava, con la conseguente diatriba con il Regno d'Italia per la sovranità sull'area, in un contesto europeo che si sta ormai riorganizzando su base nazionale. Si giunge così dopo l'occupazione di Fiume da parte dei volontari interventisti di D'Annunzio e la reggenza italiana e la creazione dello Stato Libero di Fiume, durato fino al 1924, all'annessione all'Italia, che vede dunque la città adriatica coinvolta nelle dinamiche del regime fascista, con la sua politica di nazionalizzazione forzata, incomprensibile in una terra spiccatamente multiculturale, ed in cui la gente, come normale che sia, continua a vivere la propria vita quotidiana, legata a tale convivenza armoniosa. Ma quando la politica comincia a soffiare sul fuoco, la tragedia è inevitabile. È dunque in questo contesto che nasce e cresce Abdon, che ricorda infatti come si respiri ancora tale atmosfera serena fra le varie anime della città nell'intervallo fra le due guerre. Una concordia che si riflette anche in ambito sportivo. La Fiume dell'epoca, infatti, è una delle città italiane con la più alta percentuale di praticanti attività sportive rispetto alla popolazione, con la presenza di diversi atleti di punta dello sport italiano dell'epoca. Ed inoltre le diverse tradizioni culturali fanno sì che si pratichino ad alto livello diverse discipline, dal calcio al canottaggio, dall'atletica alla pallanuoto, dalla box al nuoto. Poi l'abisso della guerra, delle persecuzioni etniche, delle deportazioni di ebrei e non solo, finisce per segnare irrimediabilmente la città e tutta l'area della penisola istriana, dal litorale dalmata ed in generale del confine orientale italiano. I partigiani socialisti jugoslavi rioccupano la regione nella primavera del 45, che viene poi definitivamente loro assegnata con il Trattato di Parigi del febbraio 47. Un percorso segnato da feroci violenze su entrambi i fronti e che vede imporsi da parte jugoslava un orientamento politico nominalmente non anti-italiano in senso etnico, viene denominato infatti politica dalla fratellanza italo-slava, ma in senso politico, che contrasta cioè l'ipotesi della permanenza dell'area sotto l'amministrazione italiana, oltre a qualsiasi traccia del precedente regime, lasciando però la porta aperta alla presenza in Jugoslavia di italiani oppositori del regime fascista e a coloro che siano disposti ad aderire ai dettami comunisti. Tuttavia la distinzione tra i due concetti sul campo si rivela molto più complessa e dunque difficile da valorare per la maggior parte degli italiani. Intanto perché è difficile accettare l'idea di vivere fuori dall'Italia e si teme di subire ritorsioni. E poi perché ci sono frange partigiane slave caratterizzate da un acceso spirito di rivalsa nazionalistica, anche in virtù dei torti subiti dal fascismo. Infine, per i pericoli legati alle vendette e alle ripicche personali sempre presenti a livello locale, cosa che accade anche in questo frangente. A ciò si aggiungono altre difficoltà, la crisi economica che comincia a mordere la città così come la penisola istriana ed il cosiddetto lavoro volontario, organizzato dalle autorità locali per ripristinare le infrastrutture distrutte dalla guerra e che nonostante l'eufemismo è lavoro coatto a tutti gli effetti, condotto in condizioni durissime ed in cui viene utilizzata manodopera proveniente dalla parte della popolazione considerata ostile, che non è costituita solo di italiani, ma anche da una parte di cittadini slavi che per vari motivi politici o personali si sente in disaccordo con la politica titina o comunque più legata all'Italia. A loro volta tra gli attivisti titini si annoverano anche italiani, seppur in percentuali sparute, autori a loro volta di angherie nei confronti degli italiani che non intendono restare. Il risultato è che la stragrande maggioranza della popolazione italiana di Fiume, così come gli slavi non allineati, che sono comunque in questo momento ancora cittadini italiani a tutti gli effetti, fugge dalla città tra il maggio del 1945 e del 1948, in un vero e proprio esodo che si accompagna a quello di tutta l'area giuliano-dalmata. Così come tanti cadranno per le violenze fuori controllo che si scatenano in questa fase, molti dei quali fucilati e sepolti nelle foibe disseminate sul ripiano carsico. Anche Abdon, che ha 14 anni ed è già vissuto il trauma di vedere scomparire tanti suoi coetanei ebrei, è costretto con il cuore affranto a lasciare la sua città. Un esodo iniziato nel settembre 1947 senza una destinazione assegnata, costretto ad abbandonare la sua vita spensierata fatta di studio, nuoto, gite in barca ed escursioni in montagna, la vita normale di un ragazzo della sua età. Come tutti gli esuli giuliano-dalmati, la prima difficoltà che il giovane Abdon incontra è farsi accettare. Già, perché sono italiani, distrutti dalla guerra come tutti gli altri connazionali, con in più il dramma di aver perso la propria terra. Ciò dovrebbe creare automaticamente solidarietà, ma la realtà è ben diversa. Intanto la guerra, con la miseria che arreca, determina un senso di impotenza o fastidio di fronte all'idea di dover aiutare altri cittadini estranei alla propria comunità locale. In secondo luogo ci sono gli effetti della propaganda di sinistra che si diffonde anche al di fuori degli ambienti militanti e che bolla gli esuli come fascisti, un regime a cui molti hanno aderito ma che ora sembra figlio di nessuno e che tutti vogliono dimenticare. È un'odissea che vive anche Abdon, che con il fratello maggiore Giovanni, la madre e i due fratelli più piccoli sono invece rimasti a Fiume mentre il padre è già emigrato per cercare lavoro lontano, decide di scappare in maglietta e pantaloncini corti da Fiume, percorrendo oltre 50 km a piedi per superare la frontiera. Si ritrovano, dopo varie peregrinazioni, in un centro profughi a Novara, dove trascorre un anno in condizioni indicibili per il freddo, la mancanza di coperte per scaldarsi, ed essendo inoltre costretto a cibarsi esclusivamente con riso e lenticchie, prima di ricongiungersi con i genitori e gli altri fratelli e trasferirsi a Genova. Per fortuna l'età aiuta Abdon a ritrovare gli stimoli tipici di un giovane, tra i quali è quello per lo sport. Fin da piccolo lo sport è stata una sua grande passione, come visto favorita anche dalla grande diffusione della pratica sportiva a Fiume, ma inizialmente pensa di dedicarsi alla boxe. Poi a Genova incontra Giuseppe Malaspina, allenatore di atletica, che lo spinge a passare alla marcia, specialità che lo affascina fin da subito, forse anche per quella certa tendenza epica della specialità che ha caratterizzato in un certo qual modo anche la sua vita. E proprio la marcia, assieme ai brillanti risultati conseguiti nello studio, permettono a Pamić di cogliere le sue rivincite verso un passato così travagliato. Abdon Pamić è un allievo modello, non lesina fatica ed energia in allenamento. Arriva a punte da 210 km alla settimana con sedute fino a 55 km di allenamento. Il giusto spirito per una disciplina estremamente dura. La prima affermazione internazionale di Pamić risale al 1955 con la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo. Nello stesso anno si aggiudica il primo di 14 titoli consecutivi sulla 50 km. E così l'anno seguente, a 23 anni, Pamić partecipa alla sua prima Olimpiade a Melbourne, sempre sui 50 km. Un esordio strabiliante, con la medaglia che le sfugge per un soffio, terminando al quarto posto, preceduto da tre mostri sacri della specialità, quali il neozelandese Norman Reid, il sovietico Evgeny Maskinkov e lo svedese John Ljunggren, già ora a Londra nel 48. Pamić giunge staccato di poco dallo svedese, mentre infligge oltre 11 minuti di distacco al quinto classificato. Per l'unica volta nella sua carriera partecipa anche alla 20 km, chiudendo undicesimo. Negli anni seguenti Abdon consolida la sua posizione nel gota della marcia mondiale e si avvicina all'appuntamento con l'Olimpiade casalinga di Roma del 1960 come uno dei favoriti. Il 7 settembre, nella cornice dello Stadio Olimpico, prende via la 50 km di marcia, che è considerata come una delle gare atletiche da cui potresti attendere l'oro. ma Abdon rimane al di sotto del suo standard per buona parte della gara, tanto che i 25 km transita in settima posizione, per poi riprendersi nel finale con un crescendo entusiasmante che lo vede quarto a chilometro 35, per poi riuscire ad acciuffare i bronzi dietro al britannico Ian Thompson ed ancora lo svedese Ljunggren, precedendo dopo una rincorsa avvincente il sovietico Alexander Scherbina. È difficile nascondere un filo di amarezza per non essere riuscito a raggiungere il massimo successo nelle Olimpiadi casalinghe. Da questo momento parte un quinquennio di grandi successi, che comincia con la vittoria ai campionati europei di Belgrado 62, proprio nella capitale della Repubblica Jugoslava che lo aveva costretto all'esilio, lasciando quasi 5 minuti di distacco il sovietico Grigori Panichkin, prestazione che lo candida automaticamente nel ruolo di favorito per i Giochi Olimpici di Tokyo 64. Un appuntamento che Pamic prepara minuziosamente, consapevole che a 31 anni difficilmente potrà esserci un'altra occasione. La gara si svolge il 18 ottobre in condizioni di pioggia e freddo, che mettono in crisi molti concorrenti, tramutandosi da subito in un testa a testa tra Abdon e il britannico Paul Nihil, che sembra destinato a proseguire fino al traguardo. Ma le imprese di Abdon sono sempre destinate all'epicità. Succede che a un rifornimento l'azzurro beve un sorso di tè freddo, accusando una crisi intestinale. Resiste soffrendo, ma al chilometro 38 deve fermarsi. Affrontata la difficoltà, si lancia nella rimonta, riuscendo a recuperare il distacco dal britannico ed addirittura involandosi per arrivare solo al traguardo. Rimane celebre il suo gesto al momento dell'arrivo, con cui taglia rabbiosamente il filo di lana con le mani, quasi a voler cancellare tutte le difficoltà sportive e non del momento e del passato che lo hanno accompagnato. A coronare il successo si aggiunge il record olimpico di 4 ore, 11 minuti, 12 secondi e 4 decimi. Pamic conferma il titolo europeo aggiudicandosi da 50 km anche a Budapest nel 66, ma è costretto al ritiro ai Giochi di Città del Messico 68 in una gara resa durissima dall'altitudine e agli europei di Atene del 69, mentre chiude ottavo agli europei di Helsinki del 71. E si arriva così alla sua ultima Olimpiade, quella tragica di Monaco 72, dove Abdon si imbatte di nuovo negli orrori della storia, con il sequestro e l'uccisione degli atleti israeliani per mano dell'organizzazione terroristica Settembre Nero. Ma sarà proprio questa edizione dei giochi a risarcirlo, per quanto possibile, dei torti subiti dalla storia, in un'edizione che si conclude amaramente dal punto di vista agonistico, in quanto squalificato. Tuttavia il risultato sul campo viene colmato dalla grande soddisfazione offerta di Dalconi, che gli affida il ruolo di portabandiera. Un'altra marcia, ma in questo caso senza fretta, per sbandierare il tricolore, che avrebbe voluto vedere ancora svettare sulla sua città nei giorni della sua prima marcia, quella che lo portò silenziosamente, quasi clandestinamente lontano. Chissà, magari avrei immaginato per un attimo che a seguirlo nel suo incedere nell'Olympia Stadion ci fossero non i suoi compagni di squadra, ma i volti perduti per sempre, nei ricordi d'infanzia, dei giorni di fiume.
Essere un altro e invece sono io. Da quella volta non ti ho trovato più. Strada fiorita della gioventù, come vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà. Thank you.